il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon lunedì 13 luglio, buon pomeriggio a Tullio, che oggi sarà i miei occhi, sarà i miei occhi, la mia messaggistica, perché sono uscito di casa alle 7 del mattino e non sono mai tornato. E ho detto, vabbè, ma avrò tempo di tornare a casa a prendere il computer? No, non ho avuto tempo, quindi tu sarai i miei occhi. Giornata di ritiro, ragazzi, io ho letto tanti dire il ritiro più triste di sempre, la squadra più... Vero, cioè, vi assicuro che io ho enorme stima e affetto per i tifosi che comunque oggi sono stati lì al caldo a chiedere autografi anche ieri sera, a Di Gregorio, Cambiaso, Milik, Douglas, quindi enorme stima. Però il giorno, primo giorno di ritiro è una festa, può arrivare chiunque, ragazzi. Io in questi anni ho visto Piazza, ho visto Arthur più volte, ho visto veramente giocatori non all'altezza della Juve o che avevano fallito, e tutti sono sempre stati acclamati e ringraziati e tutte le foto. Quindi non è una questione oggi di entusiasmo ai minimi, c'è sempre il solito entusiasmo. Ovvio che nessuno oggi è arrivato in stile Pogba, che c'era la fila fino alla rotonda dell'entrata del J-Medical, ma nessuno a quell'altezza lì. Ho visto Ekator, veramente è stato il primo contatto con la realtà Juve, fare tutte le foto, Zegrova fare tutte le foto, Douglas fare tutte le foto, perché comunque dei giocatori hanno sempre dimostrato grande affetto, tipo Zegrova in quest'anno qua ha sempre dimostrato enorme affetto ai tifosi. È una realtà difficile, nessuno vi sta raccontando, passatemi il termine, oggi dirò una parolaccia, nessuno vi sta raccontando cazzate del tipo compreremo quello e quell'altro. Vi stiamo chiedendo, anche noi che raccontiamo di Juve, che avremo molto più interesse, ve lo giuro, a dire compreremo Ronaldo, Messi, Mbappé, Olise e Yamal, ma molto più interesse a farvi 100.000 nomi. E vi stiamo chiedendo pazienza, perché in questo momento non stiamo vendendo nessuno, non c'è un'offerta alla Continassa. Io l'ho raccontato tutto Mercato Web, l'ho raccontato tutto Juve, nei collegamenti qua su Radio Bianconera stamattina, non si muove nulla, e quindi siamo in questo momento un po' in difficoltà. E il ritiro però è una festa, Non fatevi influenzare troppo da chi è arrabbiato e deluso e vi sta dicendo, però... Sì, è questo. È una squadra brutta. Peggio probabilmente anche della squadra di Del Neri. È questo, però il tifoso oggi vuole gli autografi di tutti, di Arthur. Cioè, io ieri ho visto un bambino con una maglia da 150 euro, nuova, del kit originale partita, che non gli fregava nulla chi fosse il calciatore, voleva autografo, ne voleva uno, ed era Di Gregorio, forse il peggiore dell'annata, ma voleva un autografo di un giocatore della Juve, la maglia, voleva qualcosa legato alla Juve. Questa è la gente nostra, e credo sia giusto, secondo me, raccontare questa visione qua. Poi, ripeto, nessuno vi sta raccontando una favoletta del tipo saremo i più forti al mondo e arriveranno i più forti giocatori del mondo. Vedremo, magari arriverà qualcuno, magari non arriverà, magari sarà un mercato eccezionale, magari ci rilludiremo di nuovo, se no no. Però lo affronteremo. Ragazzi, prima mezz'ora dedicata a voi. Allora, Matteo, anche qua, non create casi per aver visto robe... In generale, Gatti e Kelly si sono fermati al ritorno, sono entrati subito a vedere e a fare le visite, e poi al ritorno sono tutti usciti. Quindi non create, perché poi questo è un attimo, si allarga la bolla con non si sono fermati, sono dei cattivi. No, tutti si sono fermati, tutti, chi prima, chi dopo, tutti si sono fermati, tutti. Perciò questo io ho visto dai collaboratori di Spalletti fino a Openda e Mangiapoco, che sono stati gli ultimi, tutti si sono fermati a fare autografi. Perciò non fate un passaparola di notizie inventate. Kelly e Gatti sono fermati per buon 10 minuti abbondanti abbondanti. E io non sono un grandissimo fan di gatti, cioè proprio non sono tra i 10 fan più calorosi di gatti. Vai Tullio, guarda, vedo già una valanga di vocali, poi mi devi far leggere i testuali, eh.
Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, io premetto che rispetto le opinioni di tutti, le idee di tutti, per me ognuno deve essere libero di esprimere le sue idee e le sue opinioni. Però una cosa, secondo me, mi sento di dirla, e questo dal mio punto di vista, io oggettivamente non riesco a capire chi si presenta alla Continassa o al Jay Medical per applaudire o prendere l'autografo da gente tipo Di Gregorio o Arthur.
Cisco, hai fatto la premessa tu. Se rispetti tutti i pensieri di tutti, rispetti anche questo modo. Vengono per la maglia, non vengono per Arthur, non gliene frega niente di Arthur. Sono tutti consapevoli che Arthur andrà via, ma è un giocatore della Juve, indossano la maglia della Juve e vogliono l'autografo di un giocatore della Juve. Non c'è da creare un massimo sistema o da spiegare la formula per risolvere la pace nel mondo. Vogliono un autografo di un giocatore con la maglia della Juve. Cioè, ho sentito gridare a Owusu, tra l'altro a me piace pure Owusu del settore giovanile, grazie, grande, grazie, grande. Ho visto lo scorso anno, dopo la sconfitta con la Fiorentina, gente fermare Cabal, infortunato da mesi, che non è sceso più in campo dopo Istanbul, dire grazie Cabal, ti sei fermato. Dopo la Fiorentina abbiamo buttato via la Champions lì, buttato via la Champions. O Kelly, grazie, grazie, grazie. È così. C'è gente che va perché vuole avere un contatto con la Juve. Ci sono dei ragazzini che amano la Juve a prescindere, perciò onestamente non c'è da capire, c'è da essere, da vederlo. Poi tu non lo faresti mai, probabilmente nemmeno io, probabilmente non sarei andato nemmeno io a vedere questi giocatori della Juve, probabilmente nemmeno io, però c'è gente che lo fa ed è ammirevole per quanto mi riguarda. Loro non perdono mai, la squadra perde un sacco di volte, un sacco, un sacco, ma loro non perdono mai. Su questo sono abbastanza dell'idea che nessuno deve prendersela con chi in questo momento tifa la maglia o vuole un autografo. Bisogna prendersela con i giocatori, certo, con la gente della Juve. Allora facciamo così, leggo tutti i messaggi e poi andiamo sui vocali, andiamo in ordine, caro Tullio. Ok, il primo è lui, Simone D'Ancona. Sto leggendo sul web che David, credo, avrebbe rifiutato un club turco che ha fatto una buona offerta alla Juve, che è il giocatore. No, non ho dato questa notizia, non posso né smentirlo né confermarlo, a me non risulta. Io, Davide, so da fonte Juve, l'ho raccontato tutta la mattina sia su tutto il mercato web che su tutto Juve. Io so, conferme, ripeto, da Juve, che in questo momento alla Continassa non è arrivato uno straccio di offerta per nessuno, se non per Kenan Yıldız, offerte rispedite al mittente qualche settimana fa. Quindi io ho queste voci qua, poi magari qualcuno ne ha altre. Non ho la sfera di cristallo e non ho neanche la presunzione di dire io ho la ragione in tasca in questo caso, perché ci sono tante fonti, sai, magari io mi appoggio da una parte, qualcuno sugli agenti, qualcuno direttamente ai calciatori, quindi io non sono nessuno per né smentire né confermare, però a me non risulta tutto questo. Poi, allora, buon pomeriggio, due domande. Se potessi scegliere un regista o uno per adattarlo, chi tra Bernabé, Ulai, Lobotka e Douglas Luiz? Lobotka, giocatore che è nettamente più forte di tutti questi che hai nominato. Se giochi con il 4-2-3-1, vireremo su altri giocatori? No, perché comunque se metti Lobotka a fianco a Locatelli, comunque Locatelli può fare l'incontrista. Se metti Lobotka a fianco a Turam ha il passo per difendere, e per sostanzialmente correre all'indietro. La gente che chiede autografi purtroppo non rileva nulla della situazione della Juve di oggi, ma non è vero, cioè nel senso, la gente che chiede gli autografi e gente che vuole avere un contatto con i giocatori della Juve. Cioè, non dobbiamo, ripeto, fare le pulci alle persone. Cioè, chi magari è offeso con questi giocatori e chi non gliene frega nulla e vuole l'autografo, basta. Cioè, ognuno vuole fare quello che... Cioè, ha voglia di fare tante cose. Nel mio piccolo mi hanno scritto in 4-5 persone sui social per dire quando arrivano, quando fanno le foto, li possiamo fermare... Cioè, voglia di questa è una giornata che da anni, io sarò 6-7 ritiri che seguo la Juventus il primo giorno e tutti si fermano sempre. Molto, guardate, la cosa peggiore è che lo scorso anno nessuno si era fermato. Nessuno, non eravamo andati al G-Medical, ma eravamo andati alla Continassa e all'uscita nessuno si era fermato, solo Savona all'ultimo braccato da 10 tifosi sotto la pioggia. Ecco, quest'anno almeno i tifosi se la sono goduta, cioè non stiamo a fare lotte di partito tra tifosi, non ci guadagna nessuno. Secondo me tra Colò Muani, caro Sasha, Muani è spezzato. Colò Muani non è il nome, Colò Muani si chiama Colò Muani. Tra l'altro ha parlato Carnevali su Colò Muani, perché ha detto sostanzialmente Colò Muani lo può acquistare in 10 minuti se sta alle richieste del PSG, che noi reputiamo troppo elevate, quindi o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori. Queste sono le parole di Carnevali legate a Colò Muani, quindi alle condizioni del Paris Saint-Germain non andremo a comprare Colò Muani. Poi se si riuscirà a trovare un accordo, ben venga, se no andremo su altri obiettivi. Parole di Carnevali, non mie, e tra l'altro il Paris Saint-Germain che ha appena comprato Lucas Digne dall'Aston Villa. Quindi tra Colò Muani e Pellegrino c'è tutta questa differenza, più o meno. Uno più esperto e maturo, l'altro grezzo ma molto affamato e forte fisicamente. Una squadra della mediocre sarebbe più utile. No, guarda Sasha, qua la stai buttando un po' in vacca, non me ne volere. Cioè, il discorso è che sono due caratteristiche opposte, due giocatori completamente diversi, due giocatori che potrebbero giocare anche insieme, uno che attacca la profondità e tiene la linea molto bassa, l'altro invece che è un grande colpitore di testa e a noi manca un grande colpitore di testa, quindi io non credo che uno escluda l'altro, solo che Pellegrino probabilmente potrà arrivare eventualmente alla Juventus con la cessione di Jonathan David. Con la permanenza di David, scordatevi Pellegrino in questo momento, cioè Pellegrino è visto più come un secondo attaccante che un primo attaccante. Poi vedremo il mercato, perché bisognerà capire se si riuscirà a chiudere con Muani, però io non escludo che possano arrivare entrambi. Però dire che non c'è tanta differenza, no, sono come il giorno e la notte. Uno è veloce, attacca la profondità, gli tiri la pallata a 70 metri se la va a prendere, l'altro invece è lento, macchinoso, non ha grande tecnica, occupa bene l'area, però nel gioco, nelle gare non benissimo, quindi ci sono tante differenze, troppe differenze, però uno non esclude l'altro, ecco. Questo sicuramente, se la Juventus dovesse presentare i ranghi di partenza, Vlahovic, Pellegrino e Ekator, la trovi così sconvolgente? No, potrebbe essere l'attacco della Juventus, però su Vlahovic aspettiamo. Io vedo più probabile o Vlahovic o Pellegrino, ecco, perché qua sono due attaccanti che hanno caratteristiche simili. Vlahovic e Pellegrino. Vlahovic è un pochettino più veloce, però entrambi grossi, macchinosi, devi servirli, ecco. Io faccio fatica a immaginare Vlahovic e Pellegrino insieme, però va bene. Dai, fammi ascoltare un vocale, Tullio.
Camillo, sono Paolo da Ferrara. D'accordo che i ragazzi, i bambini che sono la continuasse per gli autori, ma ci mancherebbe, ognuno è libero di fare anche quello che vuole. Io personalmente a certi personaggi come Di Gregorio, Cabal e altri non chiederei l'autografo, anche perché mi risulta che sia stato il primo ad arrivare alla continuasse il signor Di Gregorio, è arrivato in Ferrari, bello tranquillo, bello tronfio. Vabbè, contento lui, io non sono contento che questo qui rimanga alla Juve, comunque ne prendo atto e speriamo che il signor Carnevale faccia un bel mercato. Sono personaggi che non dovrebbero neanche più annusare la continuità, parere mio, poi dopo ognuno può pensare a quello che vuole, non voglio essere così drastico.
No, ma io comprendo tutto, però ragazzi è diverso. chi vuole l'autografo, chi vuole un cimelio, chi vuole viverla in maniera anche più serena, quindi da prendersi un autografo, non è da... è uno stile diverso, molto probabilmente diverso dal vostro. Basta, cioè, non fate male voi, non fanno male loro. Vogliono un autografo, che sia di Gregorio o un altro, è la stessa cosa per loro, è una della Juve. Tant'è che il ragazzino che ho visto ieri, che avrà avuto sì e no 8-9 anni, farvi capire, un ragazzo ha detto: ma hai la maglia nuova, te la fai autografare da Di Gregorio che magari va via? E lui ha risposto: vabbè, ma tanto è un giocatore della Juve. Questa è stata la risposta di un ragazzino, quindi io in questo caso credo che sia giusto, no, vivere questa come una giornata di festa. Poi da domani, anzi da già stasera, in questo momento io spero di ricevere dei messaggi, tantissimi messaggi con: è andato via quello, è andato via quell'altro, va via quello, va via quell'altro. Io non vedo l'ora, ho una lista, posso farla tutta, di giocatori che vorrei vedere andare via da questa squadra, quindi figuriamoci. Però onestamente dobbiamo viverla in maniera più serena. In maniera più serena, poi affronteremo tutto nel mercato. Però il primo giorno viviamola in maniera più serena. Cami, sarebbe così assurdo pensare a Pellegrini in cambio di Miretti e 18 milioni? Sì. Sorloth, Nicola Pari? Sì. Non ci sono scambi, Giovanni, te l'ho detto un sacco di volte, e ci sono operazioni parallele, quindi la valutazione di Sorloth è 40 milioni di euro, poi magari puoi far valere 28-30 Nico, ma sono due operazioni completamente diverse. Quindi tra l'altro io ho visto troppi pareri molto critici su Sorloth, non considerando che l'allenatore della Norvegia gli ha fatto fare il terzino destro. Cioè, il terzino destro ha un gigante di 2 metri. È ovvio che poi in quella palla con Haaland era completamente fuori posizione. Arrivava da uno scatto gigante. Lui è un gigante e si è trovato in una terra di mezzo col fiatone e ha sbagliato tutto. Ma ragazzi, non è un'ala destra, Sorloth. Cioè, ha vissuto un mondiale fuori ruolo. È un gigante, deve fare l'attaccante. Poi lì c'è Haaland e gioca Haaland, ok. Ma snaturarlo a esterno destro d'attacco, onestamente, mi è sembrato proprio completamente sbagliato. Tra l'altro lui è mancino, devi muovere una montagna quando è lì. E le critiche a Sorloth per quel passaggio lì mi sono sembrate veramente esagerate, perché era completamente fuori ruolo. Cioè, onestamente, io avrei criticato l'allenatore. Cami, mi sai dire qualcosa sul preparatore dei portieri? Preparatore dei portieri resterà Orsini. C'era qualcosa con Savorani, ex preparatore atletico dell'Atalanta, ma resterà Orsini, non ci sarà nessun tipo di cambiamento nello staff di Spalletti legato al preparatore dei portieri. Tullio, vengo da te che ancora ti distrai, andiamo a ascoltare un vocale.
Ciao Camillo, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Camillo, oggi spunta che Ibran Diaz è stato proposto al Napoli dal Real Madrid. Ma come va questo discorso? Ce lo cerca la Juve ed è incedibile, è un punto fermo del Real, e poi lo propongono al Napoli? E addirittura hanno detto che il Napoli sta tentennando, perché il Napoli è forse più incasinato di noi per svoltare e smaltire la rosa. Però non capisco, se la Juve lo cerca, come mai lo propongono al Napoli? Ciao, fino alla fine.
Ma io, da quello che so, poi non ho letto questa notizia perché oggi ero sull'attualità. Da quello che so io, Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid. È un pallino di Spalletti. Ma in questo momento qua lui ha fatto sapere a tutti che vuole restare al Real Madrid, e che solo e soltanto se Mourinho farà sapere a lui di non puntare sul giocatore, allora a quel punto aprirà a un altro club e la Juventus è molto interessata. Ma ed è possibile che anche il Napoli possa eventualmente fare un sondaggio, ma dubito, perché comunque il Napoli lì in quella zona di campo ha McTominay, ha Vergara, ha De Bruyne, quindi io dubito fortemente sull'interessamento del Napoli per Brahim Diaz con Vergara, McTominay e De Bruyne in quella zona di campo, perciò non credo che possa essere una notizia molto vera, ma ad oggi io credo che Brahim Diaz sia un giocatore del Real Madrid e resterà un giocatore del Real Madrid, ecco, questo me lo immagino. Possiamo dire che su Colomani aveva ragione Comolli? No, ragazzi, tutto aveva ragione Comolli, ma non su Colomani, ragazzi. Cioè, ha fatto una trattativa, è arrivata la stretta di mano, si è tirato indietro 5 volte, mi dà un prezzo, un altro, un prezzo, un altro, un prezzo, un altro, un prezzo, un altro, e quindi tutto, ma non aveva ragione Comolli. Comolli ad oggi, secondo me, la cosa giusta che ha fatto è Vlahovic. Ma su Colomani, anzi, ha fatto fare una brutta figura alla Juve, ha rovinato i rapporti tra Paris Saint-Germain e Juventus. Adesso stanno provando a trattare con serenità e con altri intermediari, altri dirigenti, ma Comolli con Colomani ha fatto tutto tranne che bene, ecco, ha fatto una brutta figura e purtroppo l'ha fatta fare anche la Juve. Dai Tullio, ascoltiamo ancora un vocale.
Grande Camillo, Marco da Imola. Vedi, quello che stai dicendo tu è fantastico, perché dovrebbe far capire a quei giocatori lì l'amore che comunque proviamo per loro quando indossano quella maglia, che è questo che loro devono capire, è questo che deve far portare a spendere sangue sul campo. Ciao Cami, Pulitzer bianco-nero.
Ma vediamo, ecco ragazzi, io non mi fido di questo gruppo, della gente della Juve mi fido dei ragazzini, dei signori, dei genitori che hanno accompagnato i ragazzini oggi, io mi fido ciecamente, loro per me sono il bene di questo mondo, della squadra io non mi fido, cioè se qualcuno viene a dirmi la squadra è la peggiore di sempre, sì, la peggiore degli ultimi 20 anni, sì, non c'è un uomo importante, sì. Oggi la lista dei giocatori, ragazzi, ve la leggo, adesso io vi leggo la rosa e voi mi fate un check, perché se no, insomma, qua io voglio essere sempre franco con voi, perché se no vi prendiamo in giro e non mi sta bene, però ragazzi, la lista, ho segnato tutti i giocatori, guardate, ve li dico anche in ordine d'arrivo: Pedro Felipe, Kelly, Azic, Gatti, Rui, Locatelli, Cambiaso, Arthur, Milik, Ekator, Cabal, Bogà, Miretti, Kalulu, Turam, Rugani, Zegrova, Gil, João Mario, Durmisi, Owusu, Douglas, Obawadu, Van Arle, Openda, Mangia Poco, Di Gregorio, Perin, Pinsoglio. Questa è la rosa di oggi della Juve. Di chi comprereste la maglia? Di questi giocatori qua, di chi comprereste la maglia? Io ho enorme rispetto e stima per Kalulu e Turam. Sono tra i quattro che terrei sempre. Mi piace Bogà e c'è Ekator nuovo. Per il resto io non comprerei una maglia. Ma comunque non comprerei la maglia della Juve oggi, con questi giocatori. A parte Kalulu e Turam che hanno fatto una stagione, secondo me, uno ottima e l'altro discreta. Bogà ha avuto un buon impatto. Non c'è niente. E quindi non mi fido di questa rosa, di questa squadra. Però è giusto che la gente possa sognare per la ripresa di una stagione. È giusto. Poi succederà qualcosa, non succederà qualcosa, lo scopriremo col passare del tempo. Ciao, ho letto Openda in prestito al Lens, ti risulta Mirko? Ci sono tante squadre interessate a Openda in prestito, la Juventus sta cercando una squadra che poi possa eventualmente riscattarlo in maniera obbligatoria, o poco ci manca. Però qualche richiesta di prestito Openda l'ha avuta. Poi... ciao Camillo, ma secondo te lo prendiamo qualcuno che sappia tirare le punizioni ai calci d'angolo? Ma com'è possibile restare tutto questo tempo senza averlo in squadra? Riccardo Torino. Sì, però sono molto onesto. I calcianti e gol da punizioni ce ne sono talmente pochi, ne fai due l'anno. Quindi onestamente piacerebbe più vedere qualcuno, no, bravo a calciare in porta in movimento che sulle punizioni. Ecco, le punizioni è uno slogan che mai abbiamo, ma... tira dei centrocampisti che sappiano calciare da fuori, ecco, una cosa che mi piace molto di più di un calciante legato alle punizioni, ecco. Camillo, buonasera, sono Enrico. Hai guardato la partita della Norvegia? Sì, Sorloth e non so cosa tu voglia dire, però io ho visto bene la partita con la Norvegia. Ragazzi, Sorloth è un 9, è un 9, un attaccante centrale, grosso, fisico. Dove ha giocato? Largo a destra. Se qualcuno viene a dire che Sorloth è un esterno d'attacco, io non lo voglio. È 2 metri di Cristiano e me l'ha messa a fare il terzino su Gordon in copertura. E cavolo, così lo metti anche male. Cioè, io non posso giudicare Sorloth per il mondiale che ha fatto l'ala. Sorloth alla Juve eventualmente verrà a fare 9, non l'ala. Perciò io non giudico Sorloth in maniera negativa, perché per me ha giocato fuori ruolo. Lui doveva giocare lì, davanti. Hanno Haaland, bene, fa la riserva di Haaland. Haaland non esce mai e non gioca. Ragazzi, quella è la situazione. Ma lo metto a fare l'ala. Se poi, come è capitato, deve giocare un pallone comunque in velocità, arrivando da dietro, per Haaland, ci mette più di un altro, perché a livello fisico fa più fatica. Queste sono situazioni che, secondo me, un allenatore doveva valutare, soprattutto quando hai in USA, lì in panchina. Però non sono al CT della Norvegia, anzi la Norvegia ha fatto un mondiale molto molto valido e se l'è giocata fino all'ultimo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Tullio. Tullio, guarda, vengo da te subito, perché sennò poi ti siedi, ti distrai. Dai Tullio, fammi ascoltare un vocale.
Ciao Cami, sono Marco da Modena e allora io sono fiducioso, oggi mi prende così, e sarà molto dura per quest'anno e forse anche il prossimo anno, finché la società non riesce a sistemare bene i giocatori, però io sono fiducioso sui rientri. Secondo me quelli che rientreranno, che rimarranno, anche lo stesso Arthur, David Luiz, potremmo andare bene, bene nel senso da galleggiare, intendo, non bene da vincere chissà cosa, da galleggiare. Comunque, peccato per Illiz, questo mi dispiace molto. Tra tutto sommato sono fiducioso, e poi bisogna vedere a lungo termine, nei 3, 2, 3, 4 anni.
Illiz, che ti dispiace? C'è niente a dispiacersi per Illiz. L'articolo del Tutto Sport da cui è nato tutto, a parte che a breve sentiremo chi l'ha scritto, e l'ha scritto in maniera perfetta, ma utilizza in maniera molto chiara, perché bisogna leggere gli articoli invece di magari riportarli per andare a acchiappare la paura delle persone, perché c'è qualcuno che ha fatto del genere, parla di successivamente, in caso no di difficoltà, in caso no di dolore estremo, l'ipotesi poi di pensare all'operazione, ma non c'è nessuna operazione in questo momento in mente. Si cercherà di far riposare Yıldız, che tra l'altro il 20 luglio sarà in ritiro, e poi si cercherà di metterlo nelle migliori condizioni possibili senza farlo operare. Quindi qualcuno sta giocando su questa roba qua per colpire la paura delle persone, ma non c'è nulla per dispiacersi per Yıldız. Yıldız sta benissimo, in vacanza, è sereno, se la gode, perciò non so cosa tu possa, insomma, per cosa tu possa essere dispiaciuto per Yıldız. E per il resto Arthur andrà via e David Luiz non gioca nella Juve. Però mi hai fatto molto ridere, ecco, Douglas Luiz, vedremo ragazzi. Oggi tra cos'è, 1:20 farà il primo allenamento con Spalletti, quindi vedremo cosa succederà. C'è su Douglas Luiz una partita ancora molto molto aperta. Arthur non resterà sicuramente alla Juventus, quindi hai tutto questo entusiasmo, magari entrambi non faranno più parte della Juve, ecco, magari resterà Douglas, magari no, insomma la partita è ancora molto 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 aperta ed è giusto no lasciare vari scenari, ma Arthur sicuramente non farà parte della Juventus in questa stagione, ecco, di questo io sono abbastanza convinto.
Mi ricordo un bel gol comunque.
No, David Luiz, giocatorone, insomma, David Luiz Prime in questa Juve è titolarissimo, poi ha fatto una carriera secondo me dove ha anche overperformato in tanti club, perché comunque nella fase difensiva Davide Luiz direi malino, coi piedi benino. Altro vocale, Tullio.
Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Sì, come hai detto te, se non si riesce a prendere Colomani, si va su un altro attaccante, anche perché Colomani era già una telenovela lo scorso anno, quest'anno praticamente siamo allo stesso punto, quindi fossi io cercherei un altro attaccante poi vediamo Carnevali se riesce a chiudere questa trattativa o meno. Detto questo, finalmente la nostra Juventus ha ricominciato e vedremo un po'. Io sono fiducioso per questa stagione, sono positivo. Detto questo, invece le Juventus Women stanno facendo un gran calcio mercato, secondo me. Ti chiedo un po' un tuo parere. Forza Juve.
Ah, sicuramente sta spendendo un sacco di soldi, poi non le conosco, Silla non la conosco. Non la conosco, so che ha giocato molto poco negli ultimi 2 anni e gli ultimi acquisti... gli ultimi acquisti anche da Nantes... Bartel sì, se ne parla molto molto bene, adesso arriveranno poi altri acquisti, perché stamattina ha fatto le visite Silla e verrà ufficializzata credo già in serata. Poi stanno lavorando a un super colpo, per chi segue le women stanno lavorando a un top colpo mondiale, non solo a livello italiano, con un ingaggio stratosferico. Adesso bisognerà capire se prima dei preliminari di Champions o eventualmente dopo i preliminari di Champions, però comunque stanno lavorando anche a fare un colpo sensazionale però diciamo che il budget delle women è comunque sempre più sostenibile rispetto alla squadra maschile. Ecco, con un colpo sensazionale non paghi neanche lo stipendio di Pinsoglio. Detto ciò, è anche da dire che il mondo e il calcio femminile in questo momento non porta un introito e quindi è tutto a perdere i soldi che sta mettendo la Juventus. Vai Tullio, ascoltiamo ancora qualcosina.
Ciao Cami, Fausto da Torino. La mia domanda è: perché nessuno viene a chiedere i giocatori della Juve? Cioè, tu che idea ti sei fatto? Ok, l'anno scorso hanno fallito, anche negli anni precedenti, d'accordo, però è prassi usata, spesso l'ha fatto anche la Juve, andare a prendere giocatori da realtà fallimentari, portarli a casa propria e ovviamente la sfida, la scommessa è rinvigorirli, farli tornare a un livello prestativo ottimale. In quel caso c'è anche un vantaggio per chi acquista, perché compra a basso costo e può alla fine trarne vantaggio. Questo per nessun giocatore della Juve, tu ci stai dicendo, ed è sicuramente così, succede. Perché? Qual è il motivo? Ciao.
Perché guadagnano un sacco di soldi e allora non si avvicinano neanche. Perché Gatti guadagna 3-2 una riserva della Juve. Quindi la gente perché deve venire a prendere una riserva della Juve che è arrivata a sesta in classifica e pagarlo 3-2? E se spendi 20 milioni per Gatti, Gatti te ne chiede 4 netti. E chi in Italia, perché in questo momento solo in Italia o in altri campionati, va a dare 4 netti a Gatti per un trasferimento? Perché se vuoi David devi pagare 6 milioni e mezzo di euro, quasi 7 all'attaccante. Chi viene a darti 6 milioni e mezzo di euro, 7 per un attaccante che non ha fatto bene? E posso continuare qua per tutti i giocatori, da Commainers e via dicendo. Sono tutti giocatori che hanno un ingaggio elevatissimo e quindi noi non riusciamo a venderli e non arrivano offerte perché costano un sacco e hanno reso malissimo. Perciò in questo momento non hanno zero appeal, ragazzi. La cosa è molto semplice, hanno zero appeal e costano tanto. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
Ciao Carlo, un saluto a tutti.
Cri, allora, mi fai un po' il punto perché, insomma, qualcuno ha letto solo il finale del tuo articolo di Kenan Yıldız, non ha letto tutta la spiegazione iniziale perfetta per filo per segno, ma tu non hai mai bisogno della mia difesa. Però, insomma, hanno letto tutto il finale dove c'era scritto operazione, ma la parte prima l'hanno bypassata. Ecco, mi fai un po' il punto su Yıldız e la sua situazione nel suo ginocchio?
No, intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è detto, si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto? L'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato. Si parla della salute, oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Ildiz sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi, questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
Sì.
Però detto questo, appunto, Ildiz oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Ildiz, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui. L'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema. Però è chiaro che il Svare abbia scelto una strada e sta continuando con quella.
Sì, sì, sì. E poi valuterà con le sensazioni, con tutti i piccoli grandi acciacchi, certo, che hanno i calciatori professionisti. Perché fare sport ad alti livelli genera dolori enormi sempre. Perché fare sport così non fa benissimo proprio le tue articolazioni, le tue ginocchia, i tuoi muscoli, le robe varie. Cri, noi abbiamo vissuto un sacco di ritiri fianco a fianco. In questi ritiri abbiamo sempre visto Arthur, tra l'altro, sempre, è un po' una cosa che ci fa anche capire che stiamo invecchiando, e volevo chiederti, no, tutti dicono è il ritiro più triste di sempre, per me quello dello scorso anno era peggio, molto peggio, perché non siamo neanche passati dal J-Medical, ma al netto di questo comunque credo sia diverso, è la squadra forse peggiore di sempre. L'inizio del ritiro, io oggi ho visto anche dell'entusiasmo strano, però i tifosi ci sono sempre, i tifosi vogliono l'autografo a prescindere perché fai parte della Juve. Ecco, non era sicuramente triste per i tifosi, forse è triste per i giocatori che sono arrivati oggi al J-Medical.
Sì, è stato un ritiro sicuramente molto scialbo, cioè molto, molto meno ritmato, molto meno passano il termine sognante per certi versi, cioè è stato un ritiro di una squadra normale, e forse questo ha un po' abbattuto l'ambiente. Sulla presenza di tifosi, erano tanti anche ragazzi giovani, è chiaro che da quel punto di vista strappare una foto, strappare un autografo fa sempre la differenza, e poi comunque ti rende un po' giustizia di tutto il sole e il caldo che prendi soprattutto in quei giorni. Però oggettivamente l'ho trovato un raduno minore. È chiaro che mancava Ildiz, mancava McKenny, mancavano i Beniamini di questa squadra, però non è che l'aggiunta poi anche di Cobb Miners o di Nico Gonzalez avrebbe fatto tutta questa differenza. È che manca il mercato alla Juve, perché Cator può suscitare curiosità, ma non susciterà mai quell'attenzione anche mediatica, che forse magari meriterebbe anche, ma che in generale poi riesce a dare e ricevere anche il nuovo acquisto, il nuovo colpo della Juve. È stata questa la grossa mancanza. Il resto, la Juve resta la Juve, a prescindere da chi possa finire a indossare quella maglia. La Juve genera entusiasmo, la Juve genera sorrisi, però c'è bisogno anche che la dirigenza in questo senso non ne abusi.
Sì, 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 sì. Cri, ti chiedo invece, per quanto riguarda insomma il mood che noi abbiamo vissuto oggi al J-Medical, zona Continassa, si parlava tantissimo di Pellegrino, piace anche ai tifosi, i tifosi chiedono di Pellegrino, voi avete parlato anche in questi giorni di Pellegrino, pensi che possa essere un'operazione futuribile, magari più da secondo attaccante nel roster della Juve, non primissimo alfiere, però che possa essere un nome importante, e soprattutto tornare a fare mercato in Italia con una società con cui hai buoni rapporti, infatti abbiamo anche chiuso un'operazione vantaggiosa per tutti, quella di Daffara.
Sì, parto dal fondo, è proprio un cambio di filosofia quello della Juve, che sta agevolando anche queste trattative. La Juve è tornata a discutere, a parlare con i club italiani. Nei giorni scorsi Carnevali e Massara hanno fatto esattamente questo, hanno fissato una serie di appuntamenti con le medio-piccole italiane, non tanto per andare a comprare giocatori quanto per cedere. Poi da cosa nasce sempre cosa, perché Pellegrino è un nome che la Juve ha nei radar da mesi, sul quale poi ha accelerato sicuramente negli ultimi giorni. C'è un prezzo che è superiore comunque ai 30 milioni, e c'è stata anche la prima offerta, come abbiamo scritto con il nostro Lorenzo Bile, c'è stata la prima offerta che è stata rifiutata da parte del Parma. Come dicevi tu giustamente, non sarà la prima punta. L'idea della Juve è fare due centravanti, Pellegrino potrebbe essere la seconda scelta potenziale di Spalletti, però è un nome che intriga, che piace, perché è un giocatore che intanto è futuribile effettivamente, ma poi ha quelle caratteristiche che sono mancate nell'ultimo anno, perché le aveva banalmente solo Vlahovic, e Pellegrino forse ancora più centravanti di Dusan Vlahovic nel senso classico canonico del termine. Poi anche lui non mi sembra assolutamente un cecchino, ma mi sembra uno che è disponibile e disposto a lavorare sodo per crescere.
Sì, sì, e poi è un grandissimo fondamentale, Cri, il colpo di testa. Insomma, noi un attaccante, no, bravo di testa e che possa fare gol anche d'angolo manca tanto, e sì, questa può essere una skills interessante. Cri, ma ha chiesto un nostro ascoltatore di fare chiarezza per Muharemovic. Io ho questa sensazione qua, a prescindere dagli interessamenti, dai rapporti, dai dubbi o non dubbi di Luciano Spalletti, perché qualche dubbio l'ha avuto e magari ce l'ha ancora, probabilmente Muharemovic è anche solo l'unico giocatore che può portare dei soldi in questo momento nelle casse della Juventus, e allora ci stanno pensando.
Sì, è esattamente così. La Juve ha provato a prendere Muharemovic, il prezzo che ne ha fatto il Sassuolo è troppo alto per quelle che sono le intenzioni dei bianconeri, e quindi Carnevale adesso aspetta che si concretizzino gli interessamenti che il giocatore ha ricevuto dalla Premier. Di fatto Muharemovic in questo momento ha tre offerte, quella del Leeds forse è la più importante. Se dovesse scegliere di andare al Leeds, a quel punto la Juve incasserebbe 20 milioni di euro, che è la cifra che potrebbe effettivamente sbloccare tutto, perché la Juve è vero che ha a disposizione 40 milioni, che è il risparmio generato dall'addio di Vlahovic, però poi ad esempio per Collo non basteranno, o almeno non per ora non sono bastati. Quindi la Juve ha bisogno in maniera quasi disperata di quella cifra, di quei soldi, e conta di ricavare un gruzzoletto per poi fare concretamente qualcosa sul mercato, fare qualcosa che sia anche per legarci un anno di tiro, che generi un po' di curiosità, che generi un po' di entusiasmo nei tifosi.
Vedremo. Cri, grazie come sempre. Se vuoi dare anche magari gli appuntamenti, siete partiti con una nuova avventura, questo è il momento.
Sì, ti ringrazio Cami, perché siamo partiti con il nostro canale YouTube su tutto sport, lo cercate semplicemente nella barra in alto, digitando tutto sport, il canale si chiama Tutto Sport TV. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, siamo live dalle 19 con Aperimercato, parliamo del calciomercato della Juve, ma non solo. E poi ogni giorno trovate comunque due contenuti freddi, cioè registrati, sulla Juve, sul tennis, sul Toro, sul Milan, sull'Inter, insomma su tutto quello che concerne lo sport, nello stile di Tutto Sport, uno alle 8 e l'altro più o meno intorno alle 16:30-17.
E allora ragazzi, avete tutti gli appuntamenti per seguire Cristiano qua e anche su Tutto Sport. Grazie Cri.
Grazie a voi, a presto.
Un ringraziamento a Cristiano Corbo. E adesso, caro Tullio, io leggo qualcosina. Allora, perché ho parlato di Gatti e non Kelly, Riccardo da Roma? Perché Kelly ha fatto una stagione migliore. Poi io vendo chiunque, Riccardo, sia chiaro, io vendo chiunque. Cioè non è che ne faccio una questione di simpatia o antipatia, è solo che Gatti ha fatto meno bene, una riserva. E quindi una riserva fai ancora più fatica di venderla ancora di un titolare. E tra l'altro Gatti ha una valutazione molto più bassa rispetto a Kelly, perché Kelly l'hai pagato tanto, quindi a bilancio ti pesa di più. Cioè era per estremizzare la difficoltà nel vendere chi in questo momento è fuori dalle rotazioni di Spalletti. Ecco, caro Riccardo da Roma, Kelly per Spalletti è un titolare, Gatti per Spalletti è un sacrificabile. Questa è la grande differenza. In difesa è meglio Soleo oppure quello del Bologna? A me piace più Lukumi. Tullio, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
Ciao Camillo, il discorso giustissimo sulle mancate cessioni è dovuto ad un motivo molto semplice. Le buone, ottime cessioni derivano da buoni, ottimi acquisti. Il problema è che noi negli ultimi 3-4 anni di acquisti buoni ne abbiamo fatti davvero pochi. Forse si contano davvero tra Kalulu e Thuram. Per il resto io non ricordo un buon acquisto che poi sia cresciuto come valore nel tempo per poterlo poi rivendere a un buon prezzo.
Sì, chi ha tenuto quel prezzo lì un po' simile, poco più alto, magari c'è con Seisao, poi c'è Thuram, poi c'è Kalulu, ecco, il resto invece sono tutti senza mercato, tutti completamente senza mercato, probabilmente dall'inverno di Vlahovic fino ad adesso hai sbagliato quasi tutti gli acquisti, non cito Boga, che è un acquisto comunque in alternativa, pagato poco e dove non crei valore. Per il resto li hai quasi sbagliati tutti, quindi in questo momento qua sì, il tuo discorso è giusto. Gli altri hanno perso valore o sono diventati invendibili, e ne abbiamo parecchi che sono abbastanza invendibili. Questa è la situazione. Allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. No, non finirà così, perché abbiamo ancora 2 mesi di mercato, Robby, quindi non estremizziamo la situazione. Ci sarà qualcosa da fare, però insomma in questo momento direi che siamo assolutamente un po' in ritardo, però abbiamo 2 mesi e 2 mesi succederà qualcosa. Stefania, ritira la stamattina, l'ho seguito tutto, mi sa che tu non hai seguito tanto la radio quando c'ero io, però ritira la stamattina, adesso tra un'ora si allenano, ma una volta finite le visite mediche è arrivata la continassa, da qui ai prossimi 10 giorni è tutto chiuso, tutto chiuso, tutto completamente chiuso, e non si potrà entrare neanche nel G-Hotel, perché il G-Hotel rimarrà bloccato per la squadra, perché passeranno questa volta anche del tempo nelle aree comuni, e quindi o hai una camera o non puoi entrare al G-Hotel, cosa che invece in verità di solito è un punto di ritrovo per tutti noi giornalisti in queste situazioni. Allora, scorrimi ancora la messaggistica, caro Tullio, dall'alto, bravo, 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 vai su, arriva fino all'ultimo, arriva all'ultimo, dai, allora fammi ascoltare un vocale, va, che l'ultimo è arrivato un vocale.
Kenzo, Paolo da Ferrara, ti dico alcune foto.
Ah,
ha chiuso così.
Ah, mi doveva dire delle foto, tra l'altro.
No, ti manderà dei link delle foto.
Ah, ok, Paolo, aspettiamo il link delle foto, va bene. Cioè, io sono entusiasta perché fra 2 settimane la Juventus sarà ospite dello Standard Liegi, la mia città. A proposito di questo, sarebbe bello incontrarti prima o dopo la partita e farti scoprire qualche specialità della casa. Michael, grazie di cuore, grazie di cuore, ma io non sarò a Liegi. Non seguirò l'amichevole contro lo Standard Liegi, seguirò in diretta da Basilea la sfida contro il Basilea, la prima, il Basilea di Lichtsteiner, ma non sarò a Liegi, quindi magari ci incontreremo in qualche altro posto, ma sicuramente non a Liegi, perché non ci sarò. Quindi se magari verrai a Torino, io ti aspetterò molto 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 volentieri. Scendi giù nella... ok, piano. Sono sempre più convinto che il fatto che i tifosi della Juventus hanno in simpatia Pellegrino piuttosto che Colomoni è perché i tifosi stessi hanno capito il rango dell'attuale Juve. A certi costi tra cartellino e ingaggio su un giocatore bravo ma non fenomenale non possiamo permettercelo, quindi è ben accetto. Anche Zaniolo se possibile. Io Zaniolo me ne starei lontano, ma tanto ma di quel lontano me ne starei da Zaniolo, un giocatore che nelle big ha fatto sempre malissimo, da anni cambia squadra ogni 6 mesi, non pensa mai col noi ma sempre con lì, un giocatore che proprio nella Juventus non ha senso di esistere, non ha qualità tecniche, non ha ultimo passaggio, non ha un ruolo ben preciso perché non è un tre quarti, non è un esterno, cioè, proprio io da Zaniolo me ne starei tanto lontano. Ha reso benissimo all'Udinese nel 3-5-2. Noi non giochiamo 3-5-2. Cioè, proprio io ho in mente Udinese-Roma dove voleva fare gol a tutti i costi, a porta vuota, pur di non passarla al compagno. Ha perso il pallone e ha rischiato poi il pareggio. Cioè, onestamente, io un giocatore che non pensa mai al bene della squadra, ma solo a se stesso, in questa rosa qua, dove ne abbiamo viste di cotte e di crude nel corso degli ultimi anni, posso dirvi no, no, no. Io voglio giocatori pronti a dare l'anima per la Juve, la vita per la Juve, a rendervi fieri, ma non acquisti dove siamo lì a dire vabbè, Zaniolo ha sbagliato ovunque. Credo abbia dimostrato che il suo standard è... E con tutto il rispetto del mondo, l'Udinese ha fatto male a Firenze, ha fatto male a Bergamo, ha fatto male a Roma, ha avuto sfortuna nella vita perché si è rotto le ginocchia più volte, però quando poi è tornato non ne ha azzeccata mezza se non quest'anno all'Udinese, quindi ci sarà un perché, no? E onestamente io non punterei mai e dico mai, mai, mai su Zaniolo, poi vedremo, perché comunque è una partita aperta, andrà via dall'Udinese, aveva trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, 3 giorni dopo ovviamente ha presentato il conto all'Udinese, perché poi ha rotto clamorosamente mandando no un certificato medico e non presentandosi in ritiro. Quindi io questo tipo di giocatori proprio me ne sarei bello lontano. Non è l'estate, non è il momento storico della Juve per prendersi un rischio del genere. Anni fa, in una Juve fortissima, con un gruppo stratosferico, con dei campioni, un azzardo del genere potevo anche comprenderlo. Ora, in questa Juve, dove non ci sono leader, non c'è carattere, non c'è personalità, non c'è un gruppo, un'altra prima donna, un altro che mette l'io davanti a noi, mamma mia, via, 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 io scappo, non so voi. Tra l'altro, il tempo a mia disposizione è finito, quindi grazie a Tullio, appuntamento a domani. Tra l'altro io arriverò dopo aver conosciuto il nuovo allenatore della Juventus Women, quindi vi racconterò anche qualcosa e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.